Rieccoci qua, TMV Radio, la voce di Francesco Benvenuti. È il momento di raccontare una delle storie che amiamo poter sviluppare dai microfoni di Stadio Aperto. È il momento di idealmente volare in Turchia e raccontare la storia del nostro prossimo ospite, che è Francesco Farioli. Ciao Francesco.
Ciao Francesco, grazie dell'invito e della telefonata.
Perché abbiamo contattato Francesco Farioli? Francesco Farioli, ex preparatore dei portieri del Sassuolo di Roberto De Zerbi, prima ancora del Benevento di Roberto De Zerbi. Il nostro ospite sta per indossare, e di fatto insomma in questi giorni, in queste prime settimane, sta un po' prendendo le misure di questo nuovo abito, l'abito da assistant manager dell'Alanyaspor in Turchia. Allora Francesco, innanzitutto raccontaci un po' come sei arrivato e come si è arrivati a questa nuova veste, a questa tua scelta, alla chiamata dalla Turchia.
Sì, è stata una proposta che è arrivata subito dopo la fine del campionato, ed è stata, diciamo, qualcosa che mi ha sorpreso, perché diciamo un po' inaspettata, ovviamente inaspettata soprattutto perché è stata una proposta che mi sposterà o mi farà fare altre cose rispetto a quello che comunque è stato il mio abito in questi 12 anni di percorso da tecnico, e in questo momento appunto passerò da allenare i portieri ad essere allenatore, quindi con un incarico simile, perché comunque ho sempre avuto una tendenza e un particolare piacere allo studio del gioco, anche da una prospettiva da quella del portiere, però in questo caso e in questo momento appunto è completamente mirata a quelle che sono le dinamiche della squadra. E spero possa essere un passaggio in più, e un passaggio che possa completarmi come tecnico e come allenatore.
Ecco, la tua storia, Francesco, obiettivamente vive e consuma anche un gradino alla volta tanti aspetti anche diversi, tante categorie diverse. Francesco ormai diversi anni fa diventa il più giovane preparatore dei portieri nel calcio professionistico italiano, si passa da Lucca al Qatar, Benevento, il Sassuolo, adesso la Turchia, e direi che con la tua evoluzione, con la tua giovane età, visto che Francesco è da pochissimo un over 30, è andato di pari passo anche un'evoluzione di un ruolo che è apparentemente il più solitario del mondo in un gioco di squadra, cioè quello del portiere, ma che direi soprattutto, Francesco, ultimamente è diventato un ingranaggio funzionale, ed è forse persino riduttivo, in un modello collettivo che è quello appunto del calcio moderno. Quanto è in questo senso stato stimolante, vista anche la tua giovane età, riuscire ad andare di pari passo con quella che è l'evoluzione di un ruolo che insomma, rispetto a quanto fosse definito 10 anni fa, non ha più niente in comune?
Beh, certo, sicuramente i passaggi sono stati, il calcio degli ultimi 7-8 anni e soprattutto degli ultimi 3-4 ha subito un'accelerata incredibile dal punto di vista delle conoscenze e della ricerca che si sta attuando al mondo del calcio. E il ruolo del portiere probabilmente è proprio quello che più di tutte ha rappresentato questa evoluzione, e mi permetto di dire che ho avuto e abbiamo avuto la fortuna di avere due interpreti, in questo caso Consigli e Pegolo, che rappresentano forse, in questo caso parlando con il quale mi permetto di dire io, questa evoluzione, per due portieri sicuramente fortissimi, ma portieri tradizionali italiani che con grande curiosità e con grande dedizione e con grande lavoro hanno avuto il coraggio e la voglia di rimettersi in discussione nonostante fossero già portieri molto affermati, ed oggi mi permetto di dire tra i migliori interpreti di questa evoluzione, di questo percorso, sono portieri appunto totalmente moderni e capaci di conoscere e riconoscere il gioco e rappresentano questo passaggio ideale da quello che era il calcio di un tempo a quello che è il calcio di oggi e quello che sarà il calcio di domani. Quindi ed in parte anche la mia storia racconta un pochino questo, perché comunque questo passaggio da allenatore dei portieri, che per anni lo si è immaginato come il custode della tecnica del portiere, negli ultimi anni, e in questo caso mi permetto di dire con la grande fortuna che ho avuto di lavorare con Mister De Zerbi, di fare quasi tutto fuorché l'allenatore dei portieri, quindi comunque di lavorare in uno staff nel quale le decisioni sono sempre condivise, sempre ideate dal gruppo di lavoro, e nel quale ovviamente il mister è poi l'ultimo e il massimo esponente di tutto ciò, però è proprio un modo di lavorare e di pensare completamente diverso rispetto a quello che è stato il calcio che si è sempre conosciuto. Quindi questo credo che appunto rappresenti in maniera veramente forte quello che è il percorso e quello che è poi anche il ruolo appunto specifico del portiere, che oggi non è più il giocatore con la maglia diversa, ma è il giocatore con la maglia diversa proprio come se fosse un jolly nelle esercitazioni, quindi è colui che dà la superiorità in certi momenti, in certe fasi di gioco, e colui che invece appunto poi mantiene comunque quella che è la sua origine, che è comunque quella di evitare il gol, ma come vediamo e come sempre più spesso vediamo, è anche quello che non solo evita ma genera occasioni da gol, e quindi credo che questo sia il passaggio naturale, quello che sarà il percorso dei prossimi anni, penso che ormai sia, ecco, già tracciato e delineato in maniera chiara.
Ricordo tra l'altro, e tu stesso Francesco ne hai dato, diciamo così, ulteriore sfogo e megafono tramite i tuoi profili social, di una statistica importante che riguarda proprio Consigli. È stato il portiere in Europa con il più alto numero di passaggi filtranti, cosiddetti killer pass, riusciti. Ora, obiettivamente questo va a trasformare in pratica quello di cui ci hai parlato adesso. Ed è sorprendente non solo la disponibilità di un portiere comunque esperto come Consigli, ma anche la riuscita poi di una dinamica così complicata, ma che vedendo le partite del Sassuolo è sempre stato, insomma, molto molto evidente. E questo rendere il portiere non più protagonista della solitudine dei numeri primi, a tuo avviso Francesco, ha ancora dei margini di miglioramento, di riuscita, cioè verso dove può spingersi ulteriormente il ruolo del portiere?
Beh, allora intanto rispondo alla prima parte della domanda. Andrea negli ultimi due anni ha regalato più di un record, è stato sicuramente l'ultimo, quello del record dei passaggi riusciti, e l'anno precedente invece ha fatto il record di rigori parati in Serie A, quindi anche lì è stato bravo a mettere insieme e a non dimenticarsi comunque l'altra parte della medaglia. Ora, a parte il record, statistiche e quant'altro, credo che ovviamente se parliamo della specificità, e in questo caso di Andrea, noi abbiamo portato un'idea e abbiamo cercato di trasferirla nel migliore dei modi, ma come dicevo prima, dall'altra parte abbiamo trovato grande disponibilità e grande qualità, perché comunque poi per attuare certe idee e farlo con una certa qualità ovviamente serve poi una competenza da parte di chi riceve il messaggio, affinché possa essere trasformato e reso tale, ovviamente una competenza alta, e abbiamo appunto avuto la fortuna di avere in questo caso Consigli, e quando ho avuto opportunità di farlo hanno avuto opportunità di farlo sia Tegolo, Turati e Russo, hanno comunque garantito sempre degli standard di performance molto molto alti. E su quello che sarà il prossimo futuro, beh, io credo che il futuro sia adesso, e già in questi, diciamo, nel post lockdown abbiamo visto e conosciuto un calcio un pochino diverso rispetto a quello che era pre-Covid, perché comunque il flusso di informazioni che è transitato durante il lockdown è stato un flusso importante e decisivo, e tante persone hanno avuto modo di accedere alla conoscenza e al sapere con facilità, i webinar, tutte quelle che sono state le iniziative che si sono che sono proliferate durante il periodo della quarantena, e quindi ha creato secondo me un movimento e una dinamicità che non era scontata, e credo che sia stato appunto un acceleratore importante, e ha fatto sì appunto di vedere un calcio secondo me un pochino diverso post lockdown. C'è chi dice che gli stadi vuoti hanno favorito alcuni tentativi o alcune ricerche. Io penso invece che sia stato il fatto di avere meno, semplicemente il fatto di avere l'opportunità di essere influenzati da più cose, e chi ha avuto la brillantezza di cogliere alcune cose, o viceversa, chi ha avuto la capacità di creare qualcosa di diverso, ovviamente ecco, tutto questo ha creato secondo me un futuro che è molto più presente di quanto ancora non ci rendiamo conto, e mi permetto di dire che in questo caso il calcio del Sassuolo, il calcio proposto da mister De Zerbi, è un calcio che non è ancora sbarcato, cioè è un calcio che ancora non è totalmente capito, e quindi di conseguenza non è ancora totalmente apprezzato. E quando quel calcio sarà apprezzato e sarà veramente respirato in ogni molecola, in ogni atomo, sarà allora secondo me, ecco, veramente valorizzato per quello che è, perché, e questo forse ancora una volta parlo con il cuore, ma penso anche di parlare con ragione, è un modo di fare calcio che è completamente un altro sport rispetto al calcio che ci amo, o al calcio che abbiamo, ecco, conosciuto per tanti tanti anni. Credo che sia soltanto una questione di tempo, e mi fa piacere che comunque oggi anche buona parte della stampa inizia ad usare le parole che hanno un suono ed un sapore diverso rispetto a quello di anni fa, e credo che sia assolutamente fondamentale anche l'utilizzo di un gergo molto più tecnico, molto più tattico, perché dà valore a quelle che sono le cose che si vedono e che vengono fatte in campo. Viceversa, senza quel supporto e senza quella spinta, il rischio è quello di rimanere sempre indietro e di essere soltanto valutati per dei risultati che poi alla fine ovviamente fanno parte della valutazione generale. Ma se penso alla grande differenza che c'è tra il calcio italiano e il calcio tedesco, sicuramente è un calcio che fa scuola per la capacità di innovarsi e rinnovarsi continuamente. Mi viene da dire che la differenza più grande è perché in Germania esiste un linguaggio calcistico che è molto più dettagliato di quello che è il linguaggio calcistico italiano, e per quanto possa sembrare strano, per me questa è la grande differenza e il grande limite che dobbiamo cercare in tutti i modi di superare e di mettere alle spalle, perché altrimenti è quello che ci bloccherà sempre verso un'evoluzione, passaggi diversi che ci devono assolutamente riportare a quelli che sono i livelli che il calcio italiano è stato abituato a vivere e a respirare con continuità.
E tra l'altro so bene che insomma la tematica della terminologia è a te molto cara, io in questo senso la butto lì, segnalo anche che ormai sono passati diversi anni, caro Francesco, ma proprio l'introduzione della tua tesi di laurea, che guarda un po', parlava proprio dell'estetica del gioco e del ruolo del portiere, nella sua introduzione appunto cominci proprio dall'analisi di una terminologia nella vita quotidiana in ambito sportivo e viceversa. L'ho buttata lì. Aggiungo, poi voglio tornare a qualche altra domanda sul tuo passato e sul tuo futuro, però concedimi una domanda scontata, banale e prevedibile. A fronte di quello che stavi dicendo, cioè su una non ancora completamente definita comprensione del gioco di mister De Zerbi per un contesto come quello italiano, che sappiamo essere conservatore, in un certo senso meno in grado di recepire le novità con la stessa semplicità che accade in Germania, in Spagna, in Inghilterra o in Francia. La domanda scontata che ti faccio è se a questo punto è più Roberto De Zerbi pronto per una big o se deve essere la big pronta per Roberto De Zerbi.
Ma questo, questa è una domanda, credo che entrambe le cose, sicuramente il mister è pronto per una big, e credo che anche le big, non so quale, se italiano o estera, siano pronte per sposare comunque le idee del mister, perché penso che sia un percorso ovvio per quello che ha fatto vedere, insomma, negli anni di Serie A e ancora prima negli anni di Serie C, con calciatori sicuramente forti per la categoria, ma in un contesto dove molto spesso, nel quale molto spesso si pensa che non siano possibili fare, non sia possibile fare certe cose. In realtà non è così, e lo ha dimostrato. Quindi credo che, ripeto, la sua idea è talmente tanto forte e talmente tanto virale, ma in senso positivo in questo caso, che una volta che lui entra in contatto con, è entrato in contatto con un ambiente e con dei calciatori o con dei collaboratori e delle persone, la sua idea è talmente tanto forte che appunto entra nelle vene, e una volta, che inizia a circolare nel sangue delle persone che è intorno, diventa impossibile fare a meno, cioè, non si vede nessun calcio diverso da quello, da quel tipo di calcio lì. E quindi per tornare alla tua risposta, credo che sia soltanto come dire, una questione di tempo, ma come si può dire, quando la capacità incontrerà l'opportunità, sarà sicuramente un matrimonio felice, perché non può essere diversamente. Su questo veramente non ho alcun tipo di dubbio.
E in questo senso, Francesco, la domanda seguente è anche in questo caso ovvia: quanto è stato difficile scegliere di saltare su un altro treno così nuovo, così diverso, così, se vogliamo, anche ambizioso, ma che ovviamente, come ogni scelta, ti ha portato anche ad una rinuncia, e suppongo la scelta di dire stop all'avventura col Sassuolo e sì all'inizio di questa nuova avventura, non sia arrivato così con un battito di ciglia?
No, sicuramente no, anche perché oltre che a chiudere un capitolo professionale, questa scelta ha comunque segnato anche non dico l'interruzione, ma ovviamente l'interruzione di un rapporto lavorativo e di un rapporto quotidiano, cioè le 20 ore che passavamo insieme al centro sportivo con il mister e con il resto dello staff, ovviamente è una quotidianità che oggi ho con altre persone. Quindi comunque si lascia un modo di lavorare, un modo di fare, anche un modo di vivere quotidiano, che ormai era diventato ovviamente un pezzo di me, forse il pezzo più grande, perché comunque il tempo che passavamo insieme era veramente tantissimo. E quindi sicuramente non è stata una scelta a cuor leggero. Quello che mi ha spinto a fare questo percorso è sicuramente la voglia di una responsabilità in più, di misurare me stesso davanti al coraggio, davanti a certe idee, e di farlo con forza in un contesto completamente diverso, in una cultura completamente diversa. Ma se in questo caso ritorniamo a quello che comunque è stato quella che è stata la mia tesi e appunto il significato delle parole, molto spesso ho parlato di coraggio, di intraprendenza verso alcune cose. E in questo caso la mia scelta è stata una scelta che è stata coerente con il mio modo di essere e il mio modo di fare. Sicuramente avrei potuto continuare a lavorare dove ero, perché nel posto che ho sempre sognato di essere, tanto è vero che anni fa ad un mio ex portiere, quando ancora il mister neppure lo conoscevo, ma guardando calcio scrissi, tra l'altro, un portiere, Alessio Salvi, che tu conosci bene in quanto ex portiere della Forte Fiorentus. In questo messaggio c'era scritto: il mio sogno sarebbe poter lavorare con Roberto De Zerbi. Da lì a 2 anni le cose si sono allineate e sono finito veramente a lavorare con quello che per me è stato ed è il massimo esponente del calcio che io amo, più di Guardiola, più di Arteta, più di chiunque altro. Quindi posso dire di aver lavorato con il migliore, con quello che io credo sia il migliore su piazza. Però dall'altra parte appunto ho avuto questa chiamata interiore verso un percorso completamente diverso e semplicemente ho avuto la voglia e lo stimolo di misurarmi la febbre rispetto appunto alla capacità che spero di poter avere di mettere insieme la necessità di ovviamente di produrre risultati, di far crescere i calciatori e dall'altra quello di far maturare delle idee e far sì che possano maturare nei tempi migliori possibili e quindi questo è alla base di questa mia scelta e della mia voglia e volontà di provare questa nuova avventura.
L'ultime due domande per Francesco Farioli. La prima, tornando e riavvolgendo un po' il nastro alla tua esperienza in Qatar, esperienza, correggimi se sbaglio, biennale, con uno sguardo evidentemente rivolto a tutto il paese verso i mondiali del 2022. Intanto, che esperienza formativa da un punto di vista umano e professionale è stato per te? E che paese, da un punto di vista appunto di sguardo lungimirante verso i mondiali, hai trovato, visto che ormai insomma siamo di fatto a girare l'angolo e poi i mondiali in Qatar si trasformeranno in realtà?
Beh, allora, sulla lungimiranza penso che non ci sia alcun dubbio. 10 anni fa, quando è iniziato il programma delle nazionali giovanili e di Aspire Academy, ovviamente era veramente un costruire sul niente e qualcuno ha avuto la forza e la capacità di immaginare qualcosa di impossibile. La cosa più bella di questo sogno e di questa capacità di guardare oltre ogni confine è stata sicuramente la vittoria dell'Asian Cup della nazionale maggiore con un gruppo di lavoro che proprio ha rappresentato tutta l'evoluzione del percorso del Qatar, tanto è vero che i ragazzi 96, i 97 presenti in prima squadra sono stati i calciatori che sono partiti con lo stesso allenatore in under 14 e hanno fatto tutto il percorso delle nazionali giovanili under 16, under 17, campioni d'Asia under 19, under 21 nazionale olimpica, fino a che l'allenatore non è stato promosso a Felix Sanchez come commissario tecnico della nazionale maggiore, e nel 2019 appunto è arrivato il coronamento di questo percorso che ha visto crescere i calciatori e che ha visto crescere allo stesso tempo l'allenatore e il suo gruppo di lavoro, quindi qualcosa di meraviglioso. E sicuramente adesso che il mondiale è dietro l'angolo credo che sia per loro che lo affronteranno una soddisfazione incredibile. Per quanto mi riguarda è stata un'esperienza che mi ha stravolto e nel modo di lavorare e nel modo di fare. Ho avuto l'opportunità di vivere fianco a fianco per 2 anni con l'attuale direttore sportivo della Real Sociedad, Roberto Labe, un genio assoluto del calcio, un visionario allo stesso modo, e poi di lavorare con un gruppo di lavoro incredibile, con delle persone che tutt'oggi forse sono, posso dire senza mezzi termini, sono i miei migliori amici, nonostante adesso appunto ognuno di noi viva in parti di mondo completamente diverse. E anche lì una storia di, in questo caso, di successo, ma di successo per i risultati, ma molto di più per quello che rappresentano, è la storia di Miguel Angel Ramirez, che era l'allenatore con il quale ho avuto la fortuna di lavorare nell'ultimo anno con la nazionale, che dopo quell'esperienza è andato a lavorare in Ecuador, prendendo una squadra, iniziando come responsabile del settore giovanile e in seconda battuta come allenatore della prima squadra, e l'anno scorso è diventato ha vinto la Coppa Sudamericana, che sarebbe l'equivalente della nostra Europa League, con una squadra che era un outsider, perché l'Ecuador sicuramente non ha il livello come dire, calcistico paragonabile a Argentina, Brasile o comunque tante altre nazioni sudamericane. Però, come sempre, lavoro, idee e voglia di fare le cose in un certo modo hanno fatto sì che appunto potesse raggiungere questo traguardo storico. E quindi ecco, dal Qatar sono venuto via con il cuore pieno di emozioni e di ricordi, e sicuramente con il ricordo vivo di persone che tutt'oggi ecco, fanno parte della mia vita in maniera forte e in maniera molto molto presente.
Nel salutarti, Francesco, e nell'aver molto apprezzato anche la tua capacità narrativa di unire poi i puntini di una carriera per chi come te insomma ancora ampiamente l'anagrafe dalla sua parte, già con così tante sfaccettature e sfumature che arrivano da un percorso che ti ha portato in diversi angoli del mondo, ma che al di là del dove ti ha portato soprattutto a diversi come e diversi cosa, e credo che questo sia ancora più importante del dove uno è riuscito a metterli o non metterli in pratica. Nel salutarti ti saluto, diciamo così, insomma, riavvolgendo ulteriormente il nastro all'inizio, chiedendoti se alla fine è più il calcio una metafora della vita o più la vita una metafora del calcio.
bella domanda, ma mi viene da dire che veramente sono due frasi che vanno esattamente di pari passo. In un certo modo di fare calcio c'è un certo modo di vivere, e in un certo modo di vivere c'è un certo modo di fare calcio. Per me questa è l'unico punto dove esiste una sorta di equilibrio, che poi è sempre un equilibrio dinamico e non statico, ma sono due cose che a mio avviso non sono inscindibili, uno non può essere senza l'altro. Questo, ripeto, dalla mia prospettiva e da quello che è la mia credenza, per me sono due cose che veramente vanno, sono in simbiosi e sono così tanto unite da non potersi non soltanto dividere ma neppure allontanare. Quindi credo che il calcio di oggi, quello che sarà il calcio di domani, ancora di più, perché comunque vengono richieste delle competenze che sono competenze che vanno ben oltre e ben più lontano rispetto a riconoscere un movimento di un sistema di gioco, ma è proprio un qualcosa che deve essere respirato e capito e accettato in toto. Quindi comunque è un qualcosa che condiziona anche il modo di vivere e il modo di pensare, quindi ecco, non riesco, almeno nel mio modo di vedere, non riesco ad allontanare queste due cose. Quindi direi che sono due cose che vanno assolutamente in parallelo.
Caro Francesco, un grande abbraccio e grazie di cuore, buon lavoro e buoni sogni, alla prossima.
Grazie mille, ciao.
Grazie a Francesco Farioli, un piccolo break, tra poco ancora qui a TMV Radio, a stadio aperto.